ritrovata professoressa Maria Rosa Sammazzo, buongiorno. Buongiorno,
buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori ovviamente.
A chi ci ascolta il mercoledì in prima edizione o la domenica in replica, la domenica mattina alle 8, insomma col Follador siamo sempre al punto di primo, qua non si va avanti, prof.
Sì, ho visto anche oggi c'era quella notizia bellissima della mensa per il Follador che apre finalmente, opera della Cristina Bien, fatta con soldi dei vari comuni, eccetera. Mensa che è già attiva, peraltro, per i ragazzini della scuola media che fanno i recuperi al doposcuola, e che anche lì c'è un problema. Perché siccome gli appalti comunali, mi sembra di aver capito, hanno bisogno di tempi per essere fatti e la mensa va appaltata, e quindi c'era bisogno di sapere almeno grosso modo i numeri di chi avrebbe potuto usufruirne, e invece l'inchiesta tra i genitori e i ragazzi per chi poteva usufruirne del Follador è stata fatta in ritardo, il comune ha dovuto basarsi su numeri più piccoli e quindi ci saranno dei disguidi, un vero peccato, perché è una cosa bellissima quella mensa, perché non è solo un punto di ristoro, è anche un punto di ritrovo, e quindi sono quelle cose che fanno in maniera che la scuola sia anche inserita nella comunità, e sono quelle cose che fanno in modo che una scuola sia, resti, sia appetibile proprio nel vero senso della parola, visto che parliamo di mensa. E quindi è un vero peccato se ci sono, e non sono disguidi burocratici, non so, ho l'impressione che sia un po' tutto come a rilento, come se ci fosse paura di prendere decisioni, perché ovviamente quando prendi una decisione puoi anche sbagliare, ma santo cielo, anche gli sbagli si possono rimediare. E non ci fai brutta figura se sbagli e poi rimedi, ci fai brutta figura se non ti muovi, se non decidi.
La brutta figura la sta facendo il Follador De Rossi, teme che le preiscrizioni possano portare sgradite sorprese, secondo lei?
Io temo proprio di sì, perché almeno per quella parte di ragazzi che vengono da via, penso soprattutto all'alberghiero e al liceo sportivo, che ha sempre avuto numeri molto alti in questi anni, perché ha sempre avuto la classe quasi in soprannumero, e lì i ragazzi che locali, diciamo, sono 6 o 7, gli altri 25 sono di via e vengono proprio perché è la scuola che permette, oltre che di indirizzare anche una maggior conoscenza del corpo umano, dello sport, eccetera, no? Ma anche di conciliare gare, eventualmente, perché sono ragazzi orientati a farlo lo sport, non solo a pensarlo a livello teorico, e scuola. Sono fatte apposta queste scuole per questi ragazzi, no?
Ma se lei fosse provveditore, come si sarebbe mossa in questi mesi, prof?
Oh santo cielo, non voglio, per carità.
Questa è brutta, eh?
Questa è brutta, ma io credo che avrei fatto un po' come Trump con Zelensky. Mi sarei chiuso in una stanza e non se ne sarei uscito fin tanto che non veniva fuori una soluzione. Perché a parlare con la gente non c'è niente da perdere, niente. Dura?
No, pausa meditativa voluta. In tempi non sospetti questa trasmissione parlò di educazione sessuale nelle scuole. Lo ricorda? Forse l'anno scorso, non in questa edizione. Adesso?
Sì.
Ha visto?
Sì.
Ha visto? Abbiamo anticipato il tema?
Sì, anticipato il tema, ma mi sembra all'incontrario l'abbiamo anticipato, però, perché qui salta fuori veramente inaspettato questo emendamento della Lega, infilato in non so quale legge, tra l'altro, che vieta di parlare nelle scuole, di parlare o di proporre temi di educazione sessuale e anche educazione all'affettività fino alla terza media. Dalla terza media in poi si può, però con la firma dei genitori che devono firmare di aver preso visione dei contenuti, dei materiali e anche del curriculum degli esperti, se non ho capito male. Quindi vuol dire mettere pali tra le ruote, vuol dire il divieto, vuol dire proprio il divieto di farla.
Sovranista?
È sovranista ed è un emendamento della Lega, quindi se vogliamo usare il termine mi sembra che loro sovranisti siano, ma non è, perché di solito il sovranismo se lo si mette in collegamento con un fatto politico, con quello di essere una nazione che persegue la propria identità, eccetera. Qua non c'entra niente, perché qui è un altro tema sul quale secondo me si vogliono catturare voti, i voti di quella parte di popolazione che pensa che non si debba parlare di certi argomenti. Ma come non si debba parlare? Tu puoi star zitto, ma pensi che intorno ai ragazzini non ci siano mille e una fonti che parlano di questa cosa? E l'hanno detto tutti, persino il preside Giannelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che non è certo né un LGBT, né uno filogender, né un comunista, né... l'ha detto gli psicologi tipo Novara. Noi li lasciamo soli con i mass media, soli con i siti porno, diciamolo chiaramente, che i ragazzini vanno a cercare comunque. Però se a monte...
Noi cercavamo i giornali, loro cercano i siti porno, sembra normale.
Sì, perché? Purtroppo. Perché lo fanno? Perché l'adolescenza è quella, insomma. Ma lo faranno, ma senza un minimo di contraltare, senza un minimo di guida. Cioè, pensiamo soltanto a come viene presentato nei siti porno il corpo femminile, no? Come strumento, come oggetto, non certo come il...
Come affettività.
No, come affettività no, di sicuro. Tra l'altro, lasciamo perdere tutto il sadomaso che c'è dentro. E quindi le lasciamo soli con quella visione lì. Perché? Ma devono farla le famiglie l'educazione sessuale. Sì, ma quante famiglie si sentono in grado di farla e la fanno? Perché sappiamo benissimo come proprio di fronte ai propri figli, ognuno può parlare della sua esperienza, ci si sente, tra virgolette, imbarazzati. Perché è ovvio che parlo anche di me quando faccio questi discorsi. La scuola invece potrebbe avere è più distaccata, può farlo partendo da tanti punti di vista, dal comportamento in classe tra maschi e femmine, dalla maniera diversa di svolgere un tema, l'italiano, perché parte anche da là per parlare di differenza tra i sessi e di perché e di per come. La scuola sarebbe il posto giusto, e difatti in Europa di 28 paesi ce n'è solo 7, tra cui l'Italia, che non ha l'educazione sessuale come obbligatoria a scuola. Cioè, è veramente incredibile. Avevamo fatto un piccolo passo avanti, adesso facciamo 3 passi indietro. Allora, e i ragazzi si resteranno da soli.
Primo ciclo senza educazione sessuale. I pedofili ringraziano.
Certo, e i siti pornografici anche, certo. Perché faranno audience. I pedofili ringraziano perché i ragazzini, com'è che conoscono o vengono messi in guardia da queste cose? Da chi? Dai compagni di classe? Insomma, è veramente un guaio. Poi c'è il discorso dell'educazione all'affettività e dell'educazione al rispetto e tutto il discorso che circola intorno ai femminicidi che sentiamo ogni giorno.
Non meravigliamoci dei Turetta di turno, se la mettiamo in questo modo, sta dicendo questo, no?
Sì, e di tutti quegli altri che li hanno seguiti più o meno, ma anche semplicemente del capo ufficio, del comportamento del capo ufficio nei confronti della segretaria, che è un classico preso in giro in tutti i film, eccetera, ma che purtroppo è questo.
Come cantava Venditti, le segretarie con gli occhiali. Indicazioni nazionali e programmi. Qui richiamiamo in causa il ministro Valditara.
Eh sì, nostro amico. Allora, ne abbiamo parlato di indicazioni nazionali un po' di mesi fa, perché sono usciti. Cosa sono le indicazioni nazionali? Sarebbero quelle cose attualmente in vigore che definiscono quali sono gli argomenti, i contenuti e le competenze da sviluppare all'interno di un ciclo scolastico. Prima diciamo degli anni 90 c'erano i programmi, poi si è pensato di ampliare i programmi, cioè di non fare degli elenchi di contenuti come indicazioni da dare agli insegnanti per quello che devono fare in prima, in seconda e in terza, ma di dare qualcosa di più, non ideologico, di più culturale, di più pedagogico, di più contenutistico, cioè dire quali sono le competenze che vanno sviluppate e all'interno di queste competenze quali possono essere i contenuti che le fanno sviluppare e intanto che danno anche apprendimento su quelle aree specifiche. E delle indicazioni nazionali noi le abbiamo dagli anni 90 in poi. È stato un grande salto in avanti perché tengono conto di 30 anni di pedagogia, tengono conto delle età diverse, tengono conto di tantissime cose. Ovviamente chi vuole lasciare il segno da qualche parte cambia le cose importanti, quindi il ministro Valditara ha detto si fanno delle nuove indicazioni nazionali. Ha costituito l'anno scorso una commissione presieduta non certo e fatta non certo dalle persone più, almeno non di più parti, diciamo, e non ha preso i meglio che c'erano, ma ha preso forse quelli di cui si fidava di più, e sono uscite la prima bozza che doveva poi essere rivista in vari, ci sono dati un tempo in vari incontri con i genitori, con gli studenti, con le associazioni culturali di settore, eccetera. In realtà questi incontri sono stati piuttosto di facciata, dopodiché è venuto, e quindi sono venute fuori le prime critiche. Poi questa bozza doveva passare per il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che è l'organo elettivo, l'organo collegiale elettivo di livello più alto, che anche lì non è certo pieno di chissà quali rivoluzionari, che ha espresso tantissime perplessità, però è tenuto a dare solo un parere, non a bocciare. Dopodiché c'era l'approvazione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha posto anche lui dei grossi dubbi, soprattutto per quello che da una parte raccomanda l'Europa e dall'altra parte si trova dentro le indicazioni. Perché ad esempio, l'esempio della storia, no? gli argomenti delle indicazioni nazionali di storia fanno tornare indietro, a parte che negano che i ragazzini delle elementari possano capire cos'è il nuovo metodo scientifico con cui si affronta la storia, cioè sulla base dei dati oggettivi. Poi, non c'è assolutamente la storia del mondo, ma c'è soprattutto la storia d'Italia, con l'esaltazione dell'impero romano, no? Impero romano che, se noi adesso ci inorridiamo perché ci sono dei popoli che vogliono conquistare altri con la forza, allora dovremmo mettere la testa sotto le coperte e nasconderci e dire che noi con i romani non c'entriamo niente, perché i romani hanno fatto terra bruciata dei celti, dei germani, di tutti quelli che sono riusciti a vincere con un'organizzazione militare fortissima, no? Perché? Per i loro interessi, per far colonie, per ricavare materie prime, tale quale come adesso. Ci non ridiamo perché i coloni americani hanno sterminato con l'esercito i pelli rossa? No? Beh, allora quando proprio i nostri celti, quelli a cui si rifanno certi partiti, sono stati fatti fuori tutti e negato la loro cultura, eccetera, solo poche città che si sono adeguate.
La storia si ripete purtroppo.
La storia si ripete e in queste indicazioni nazionali quindi la storia è trattata come etnocentrica, e con periodi e senza metodo, eccetera. Il Consiglio di Stato ha detto che l'Europa ha criteri diversi e quindi che forse bisognava pensarci su, che erano questioni grosse. Valdidara ha subito detto che no, quella col Consiglio di Stato era una dialettica che si fa normalmente quando si discute di un argomento, però sono passati, credo, 3 mesi, perché ne abbiamo parlato prima dell'estate, e il parere del Consiglio Nazionale è ancora bloccato lì, cioè non l'hanno ancora dato, perché stanno aspettando che venga rimediato qualcosa. Intanto le indicazioni nazionali purtroppo stanno andando avanti.
Questo dato mi preoccupa e non poco, perché quando si parla di autolesionismo, che non è solo suicidio, il dato che emerge fa venire davvero la pelle d'oca.
Sì, ha aumentato del 200% l'autolesionismo negli adolescenti da 14 a 24 anni. Non tendenze suicidarie, quello in cui si graffia, si taglia, bruciature, poi si nascondono questi segni. Perché lo fanno? Di solito chi lo fa sono soprattutto le ragazze, e chi lo fa sono individui fragili in un contesto difficile, dove non si sentono ascoltati, dove non si vedono visti, in qualche maniera come devono un po' farsi vedere, perché poi le foto dei graffi vari vanno a finire su internet, no? Un po' devono trovare qualcosa che li faccia uscire da un dolore, che faccia superare l'altro dolore, che è quello di non essere considerati, non essere visti, sentirsi a disagio.
Non avere i like su Instagram.
Non avere i like su Instagram, e ci sono segnali da tenere assolutamente conto, che non sono guardarli perché magari alle maniche lunghe non lo vedi, ma cambi improvvisi di comportamento, a scuola assenze, distrazioni, e sì, anche qui gli insegnanti dovrebbero avere le orecchie tese per questo e cercare assolutamente di parlare di disagio con i ragazzi. La scuola non è solo il posto dove si insegna 3x4.
A proposito di insegnanti, come stanno i docenti? Abbiamo testato il polso?
Sì, c'è una bella inchiesta, ricerca del Talis, fatto per conto dell'Ocse. Ma non è neanche tanto male. Gli insegnanti italiani sono i più vecchi d'Europa, perché hanno un'età media di 48 anni contro i 45. Beh, 3 anni non sono tanti, però. E il guaio è che è solo il 3% che è sotto i 30 anni. E sono rimasta meravigliata perché il 67% dice di essere soddisfatto delle proprie condizioni di lavoro, però solo il 27% è soddisfatto dello stipendio. La media OCSE è circa il 50% che è soddisfatto dello stipendio. Perché? Perché hanno stipendi migliori. Poi lamentano un eccessivo carico amministrativo, sempre gli insegnanti italiani, compiti da correggere, così, relazioni da fare, riunioni che spesso sembrano inutili, però molto stressato è solo il 10%, mentre nell'OCSE è il doppio, quindi questo è positivo. Si sentono apprezzati? Il 14% solo, sull'OCSE è il 30%. Solo il 6% si sente ascoltato dai decisori politici, vedi sopra il discorso delle indicazioni nazionali, ad esempio. Apprezzati dagli studenti all'87%, ma solo il 22% dice di trovare collaborazione nelle famiglie.
E poi lei mi ha fatto scoprire che più della metà della popolazione dei giovani è analfabeta per quanto riguarda la situazione finanziaria, quindi parliamo di alfabetizzazione finanziaria ai minimi storici.
Sì, indagine non mia di scuola.net insieme con Unicredit. Allora sì, il 52% è praticamente analfabeta su cos'è il risparmio, cosa sono gli investimenti. Il guaio è che il 38% tra 14 e 19 anni, quindi giovanissimi, ha già subito una truffa online legata a strumenti finanziari. Allora, chi è? Devono parlare i genitori, di nuovo anche qui, facciamo l'educazione finanziaria a casa invece che a scuola, o non riusciamo ad introdurlo un pochino tramite degli esperti che qui senz'altro esistono, oppure tramite gli insegnanti se lo sanno fare, non so, nelle ore di educazione tecnica per le medie, nel fare i problemini con i bambini delle elementari e poi
matematica,
anche poi, matematica, che no. Puoi fare tutti gli interessi
almeno
composti che vuoi.
Come funziona gli interessi composti eccetera eccetera,
no? certo, non lasciarlo soltanto a chi studia ragioneria, ma una base darla a tutti, perché a quanto pare vengono già truffati, maneggiano già soldi, magari c'è anche un bancomat, e anche questa è una cosa di cui forse dovrebbe occuparsi il nostro ministro.
Senta, me la dà una notizia positiva per contesi.
Sì.
una
Una notizia positiva, difficile. Che esistono gli studenti atleti, ne abbiamo detto prima, e che non è vero che lo sport distragga dalla scuola, anzi ci sono le prove che va meglio a scuola chi è correttamente impegnato e sostenuto nello sport. Perché? Perché impara di più a concentrarsi, perché impara di più a resistere allo sforzo, perché impara a muoversi meglio e quindi ad avere anche più, la nostra testa è collegata col nostro corpo, quindi benvengano gli studenti atleti e cerchiamo anche di aiutare questi studenti atleti, ma anche con dei percorsi scolastici differenziati se ne hanno bisogno, anche con la didattica a distanza se è necessario per quelli che sono veramente bravi e vanno a girare il mondo.
E a proposito di didattica a distanza, le do il destro per chiudere con un'altra notizia positiva, che è quella che ci dice che nelle scuole italiane c'è un dispositivo digitale ogni 2 alunni, prof, non più ogni 6.
Esatto, e poco tempo fa era uno ogni 6, nel 21 mi pare. Adesso ma questi dispositivi digitali si spera vengano usati correttamente, che non vuol dire telefonini, vuol dire quegli altri, tablet, PC o quant'altro, insomma. Sì, è una notizia positiva se viene usato bene.
Ci risentiamo tra una settimana, che dice?
Speriamo di sì.
Speriamo con belle notizie anche dal Fondador de Rossi.
Certo, perché mai perdere la speranza e fare molti molti auguri a una conciliazione per il Fondador de Rossi.